Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
E che meraviglia, la Mom Piaf, il passerotto. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te Barbara, sì, che emozione ascoltare questa voce.
Sì.
E stavo anche pensando a chi ha composto questa canzone, veramente una grande, grande arte.
Assolutamente, tra l'altro il testo era suo e invece la musica di Luigi. La poesia, beh, lei insomma ha messo in musica e ha cantato veramente dei veri poemi che parlano d'amore, che parlano della città di Parigi. Insomma, il 19 dicembre del 2025 oggi ricorre il 110 anni dalla nascita di Edith Piaf, una delle voci davvero più iconiche, amate della musica francese, ma internazionale direi. Quindi Edith Piaf ha saputo davvero trasformare la sua vita, segnata da molte difficoltà, e lo diremo tra pochissimo, lo racconteremo, in un inno alla passione, alla resilienza, alla musica, e davvero ha conquistato un pubblico internazionale, mondiale, con le sue interpretazioni indimenticabili.
Eh sì, e l'ho fatto proprio con questa canzone che abbiamo sentito. Questa è la canzone che l'ha portata al grande successo, un successo che ha inseguito fin dall'infanzia, ma ne parleremo con i nostri ospiti. E lei ha fatto, diciamo così, la storia della chanson francese, che altro non è che autentiche poesie in musica, e lei dicevi tu con brani che hanno fatto la storia. La sua voce l'abbiamo sentita, ma tutti la conosciamo, è una voce unica, inconfondibile, e nel tempo è diventata anche simbolo di verità, simbolo di sentimento, capace di raccontare l'amore e la speranza e anche purtroppo il dolore con una forza senza tempo.
Dunque abbiamo con noi naturalmente delle ospiti valentissime, due cantanti, due interprete che hanno accettato la sfida di dedicarsi a progetti che riguardassero il repertorio storico di Edith Piaf, in omaggi che ne rendono la grandezza. E quindi grazie di essere con noi a Cristina Zavalloni, buongiorno, ben trovata a Rete 2.
Buongiorno.
E buon pomeriggio e buongiorno anche a Sara Jane Ghiotti.
Buon pomeriggio, grazie.
Dunque, l'occasione è davvero così ghiotta per poter parlare di questa artista incredibile. Abbiamo subito parlato della sua voce inconfondibile, come solo le grandi artiste possono fare. Questa capacità di creare un suono iconico per cui due note si capisce di chi stiamo parlando. Quindi vorrei partire con Cristina Zavalloni per cercare di capire quali sono secondo lei gli elementi che rendono la voce di Edith Piaf così inconfondibile, così capace di raccontare delle storie che sono attuali ancora oggi.
Beh, voi avete detto una parola magica, cioè due note e si capisce chi è. Io sono cresciuta non solo fisicamente, diciamo, ma anche musicalmente, con un padre che era musicista, che mi ha insegnato quella cosa lì. Mi ha detto: io devo capire che sei tu alla seconda nota, perché alla terza è tardi, l'ideale sarebbe la prima, però insomma ti do un po' di margine per conquistare, no, perché era molto, ed è vero, è l'antiscuola, è l'anti, è la nemesi, diciamo, di tutte le dottrine, le scuole vocali, di tutto quello che ci affanniamo a rincorrere a volte, a insegnare, a predicare, però è proprio così. Credo che la ricetta l'avete già un po' espressa nel preambolo, era il suo cuore, era la sua anima, non mi sembra, questa è l'idea che mi sono fatta io negli anni, io l'ho conosciuta, la sua voce, la sua musica, quando ero proprio piccola piccola e giocavo, scimmiottavo, no? Giocavo a cantare, ma in realtà avevo strillavo praticamente, perché non avevo idea, mi sembrava di... cercavo di arrotare questa R, ma veramente era prima che potessi avere qualunque contezza della lingua francese, di come si canta, di tutto. Però mi arrivava già, anche se ero molto piccola, mi arrivava la sensazione di una donna, in questo caso, di un essere umano, per essere un pochino meno di parte, che non si tirava indietro rispetto, che si dava a ogni nota, a ogni canzone, probabilmente ogni sera, probabilmente ogni giorno della sua vita, senza risparmiarsi mai. Lo ha pagato con una vita troppo breve, probabilmente si è un po' consumata, e quindi questo che sia anche un po' un monito, che la sua lezione ci arrivi anche in questo, almeno io me la sono sempre vissuta un po' così, un po' come una stella che ci illumina, ma che ci guida anche un po', e quindi ci dice cosa fare e cosa non fare. Però ha vissuto in prima persona, ha messo in scena, ha messo in musica quello che secondo me è il nostro dovere di noi musicisti, adesso noi cantanti, noi che facciamo questo mestiere, di non risparmiarci mai, ogni giorno, addirittura io mi dico, quando studio, banalmente, quando faccio i vocalizzi, cerco di sintonizzarmi da subito in una modalità come se fossi davanti a un pubblico, per provare a vivere ogni nota, ovviamente non con la stessa intensità, ma mai come una cosa routine, scontata, buttata via. Ecco, quello mi sembra sempre un po' un peccato. È una grande lezione. Lei è i grandi, ma adesso parliamo di lei. Per me questa è la prima cosa che ci hanno insegnato.
Sì, credo che possiamo tutti essere d'accordo in questa lettura. C'è anche da dire, forse Cristina Zavalloni, ma anche Sara Genghiotti, che un personaggio del genere è stato costruito da una vita come la sua.
Esatto.
E cioè una vita fatta di difficoltà, e l'arte sappiamo bene quanto, come dire, attecchisca là dove l'artista, almeno per un periodo della sua vita, lavora in difficoltà, la storia della sua famiglia, e poi, come dire, anche le doti naturali, cioè questa voce così potente nel corpo di una donna così, così esile, e poi il saper raccontare attraverso i versi messi in musica delle situazioni che forse oggi farebbero un altro effetto, Sarah Jane, perché cantare di sofferenza, di esistenze difficili, di tematiche scandalose, come dire, nel secondo dopoguerra era, come dire, raccontare la vita di tutti i giorni.
Beh sì, credo che questo sia stato il suo punto di forza, e anche quello che ha permesso di conquistare un pubblico molto ampio, sia quello colto che quello popolare, perché chiunque riesce a riconoscersi dentro il racconto di Edith Piaf. A mio avviso, appunto, la sua capacità di portare questo senso di realismo quasi teatrale e di rimanere contemporaneamente se stessa è stata una grande capacità, e credo che chiunque che faccia questo mestiere, come il mio, come il nostro, debba a un certo momento confrontarsi con la grandezza di questa grande artista. La capacità particolare, tra l'altro, di saper scegliere un repertorio è una cosa che oggi si dà un pochino più scontata, secondo me, nel senso che spesso si tende a cantare ciò che ci piace. E Edith Piaf aveva questa grande dote di scegliersi brani che la rappresentassero e che mettessero in risalto tutte le sue capacità. E questa è una capacità veramente dei grandi.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
L'amore, un vero e proprio inno all'amore scaturito da una delle tante tragedie che ha subito Edith Piaf, il grande amore di con Marcel Cerdan, campione di boxe, una storia che finisce nel 1949 quando Cerdan muore in un incidente aereo. E dunque Edith Piaf porta questa ferita sul palco con questa canzone, proprio un inno all'amore ma anche alla fragilità. E dunque vorrei ritornare con Sara Jane Ghiotti, travolta dalla musica di Edith Piaf, mi perdoni, per cercare di andare a capire. Il tema amoroso è un tema sondato dalle canzoni di ogni epoca, eppure ci sono alcune canzoni come questa, e secondo me lo sono anche per merito dell'interpretazione, che rimangono, come dicevamo prima, un po' immortali. Che cosa fa della canzone d'amore cantata di Edith Piaf, di cui tra l'altro appunto scrive i testi, per esempio il testo in questo caso era suo, la musica di Marguerite Monneau, una canzone intramontabile?
Beh, questo brano nasce dalle particolarità del carattere di Edith Piaf, delle sue credenze. È un brano che scrisse dopo le tante sedute spiritiche che faceva per rievocare la presenza di Marcel, dalla quale lei non riusciva a fare a meno. E a un certo momento ebbe questa illuminazione di voler cantare per lui un inno, quando si parla di inno si parla di qualcosa che rappresenta in maniera universale un sentimento. Questo era proprio il suo desiderio, il suo amore per Marcel, che era diventato immortale proprio perché Marcel era scomparso. Noi sappiamo che Edith Piaf era una donna molto passionale, la sua vita fu attraversata da tantissime relazioni. Chissà se sarebbe davvero continuata se Marcel non fosse scomparso così tragicamente. Eppure la vita ha fatto sì che questo amore diventasse eterno e lei lo ha trasformato in un inno universale, con una grande intelligenza musicale e artistica. Ed è questo anche che la rende una così grande interprete, che riesce a raccontare un grande dolore con una grande luce. E questo ci dà speranza e ci commuove ogni volta che lo sentiamo.
De Michel Aimer, l'accordéoniste.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour. Chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts séquelants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accord.
Che bella alternanza di tonalità minori e maggiori che ci danno però Cristina Vazzavalloni il clima perfetto della Parigi di allora, un clima musicale che la nostra Edith Piaf ha contribuito in maniera straordinaria a rendere internazionale. Sentire questo e immaginare Parigi è la stessa cosa.
Infatti, secondo me, questo è uno degli ingredienti, non per togliere nulla ovviamente alla Piaf, ma anzi per confermare, perché poi questi grandissimi artisti difficilmente emergono da un contesto silente, sono delle meteore, spesso sono delle luci particolarmente brillanti di un contesto già di per sé, di un humus molto fertile, dove brulica un sacco di vita artistica. Parigi a quel punto, cioè era già da, a parte lo è stato un po' sempre anche nell'Ottocento, ma già da tutto l'inizio del Novecento diventa uno dei poli della musica sia colta che popolare, dal cabaret insieme a Vienna e a Berlino, sono queste le città. Quindi quando arriva la Piaf è un momento in cui anche la città è viva, succedono tante cose, c'è tanta miseria, c'è tanta vita che scorre, c'è tanta voglia di cantarla e una sensibilità sottile come lei, tra l'altro capace, questo è uno dei suoi talenti, perché adesso stiamo dicendo giustamente tutte le cose, ma più tecnicamente era intanto molto abile a contornarsi anche di grandi partner, perché abbiamo menzionato Marguerite Monnot, magnifica pianista e compositrice, che è una sua alleata proprio nella scelta, come diceva prima giustamente Sara Jane, che saluto peraltro, nella scelta del repertorio, dove era molto pignola, non si accontentava facilmente, i pezzi dovevano calzarli a pennello, pare che fosse molto esigente, anche non semplicissima, diciamo, come da soddisfare musicalmente, era molto esigente nella fase anche della creazione di quello che sarebbe poi stato il suo repertorio, a parte quando scriveva poi i testi lei, creando questa magia, come dicevate, cosa fa una canzone la rende immortale? Probabilmente proprio quello, la magia di un incontro tra versi e musica perfetto, diciamo perfetto per quel piccolo gioiello, che per quei tre minuti che diventano poi storia. Quindi era molto sensibile. Molto sensibile come strumento, abbiamo parlato della sua voce potente in questo corpo così esile, uno dice ma com'è possibile? Ma abbiamo un sacco di esempi, anche la Callas quando dimagrì spaventosamente alla fine della sua carriera, poi a un certo punto anche la voce un pochino ne prima, perché la sua vita personale aveva preso una crina un po' meno luminosa, però non fu il dimagrimento a farle perdere la voce. Nel mio microscopico rispetto alle artiste che stiamo scomodando, mi hanno sempre detto ma come fai a cantare così, che sei così secca? Non è una relazione diretta con il grasso, l'adipo, perché comunque danno sostegno e danno forza, ma è proprio le corde dell'anima nella piazza, quello che dicevo prima, cioè che vibrano velocissimamente, e una grande sensibilità la fa diventare una sonda di quello che le succede attorno, capace di tradurlo in termini universali, come diceva prima Saragin, cioè che vanno al di là, oltre il suo caso, partendo dal suo vissuto, e lo fanno diventare un messaggio capace di parlare a tutti. A parte questo, poi mi placo, questa voce. No, perché mi appassiono già, era un po' che non le riascoltavo gli originali, perché poi dopo un po' bisogna allontanarsi dall'originale, certo. Se uno si avventura su quel repertorio, se no sei rovinato, e era un po' che non le risentivo, questa voce potente che sembra sempre agganciata alla terra, che esca proprio tellurica, forte, viscerale, e con questo modo di approcciare le note, a volte che non sai mai se arriva veramente fino in fondo all'intonazione, a volte rimane quasi un po' calante, ed è bellissimo, ed è uno stile magnifico che ritrovi in Aznavour, in Frank Sinatra, in un sacco di maestri, che mi fa impazzire dalla goduria.
Certamente, possiamo capire. E Sarah Jane, e poi il rapporto al di là della musica con la Parigi, ma non solo, degli intellettuali, il rapporto con Louis-René Dauvin o addirittura il grande Jean Cocteau. Certamente tutto questo ha influito.
Assolutamente sì, poi Jean Cocteau spese sempre parole, poesie per lei immense, bellissime, soprattutto per la descrizione delle sue mani, la gestualità, quindi di Piaz, che torna fortissima questa sua presenza scenica, questa sua capacità di essere un interprete a tutto tondo. Jean Cocteau, se non sbaglio, descrisse le sue mani come delle lucertole su un muro. Ecco, c'era una stima reciproca e ovviamente un fermento culturale in quegli anni, nella Parigi appunto del dopoguerra, è incredibile, e sarebbe stato davvero bello essere lì a passare queste serate che posso solo immaginare, infinite, fatte di conversazioni ma anche di risate. E mi piace anche collegarmi a quello che diceva Cristina, per salutarla anch'io con tanto piacere, di questa fisicità di Piaz legata anche proprio allo spazio. E quindi questa idea che Piaz collochi letteralmente il suo suono in questo piccolo corpo per poi farlo espandere completamente nello spazio che lei occupa, con una capacità incredibile, e anche questo fa parte della sua presenza scenica, e quindi mi ricollego alle sue mani. Ogni volta che la ascoltiamo a me sembra veramente di vederla, di poter immaginare quale sia il suo movimento, la sua interpretazione, il suo sguardo, anche se poi sì, ci sono delle tante immagini che si possono vedere oggi, ma non abbastanza forse per poterla cogliere fino in fondo, ma chissà, forse non è neanche importante, possiamo continuare ad immaginarla.
Cristina Zavalloni, se dovesse scegliere una canzone sola per raccontare Edith Piaf.
Io sono innamorata di Padam. Non so se sia quella più emblematica per raccontare la Piaf, ce ne sono altre forse, più Milor, ce ne sono tante, però Padam mi piace da morire.
Mm-hmm. jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Mille fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait les coups doux, souviens-toi.
E dunque, padam padam, omaggio alla nostra ospite Cristina Zavalloni, tra l'altro uno live nostro, live Musica Viva, che invito i nostri ascoltatori ad andare a riascoltare con un sestetto, davvero un omaggio a Edith Piaf magnifico.
E poi per chiudere non potevamo che ascoltare anche la voce della nostra altra ospite Sara Jane Ghiotti, con un testo e una canzone, anche la musica naturalmente, che è un manifesto. Je ne regrette rien, rien de rien.
Come diciamo chiusura della nostra puntata dedicata alla figura di Edith Piaf, ringraziando naturalmente le nostre ospiti che sono state gentilmente con noi. Grazie mille Sara Jane Ghiotti, chiuderemo con la tua voce, grazie ancora.
Grazie mille.
E grazie, grazie a Cristina Zavalloni, a presto.
Grazie a voi, grazie.
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout se m'est bien égal. Non, je ne regrette rien. C'est paillé, balayé, oublié. Je mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mais je suis grand.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux. Quelle vie on a tous les deux.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.